¡Atención! ¡Batallón! ¡Cúpulo! ¡Y asciuto pazzo padrón!
¡Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Nadia Erawi Anjuman, scusate la pronuncia, era nata in Afghanistan a Herat il 27 dicembre 1980, in un periodo difficile per la città. Dopo 15 anni Herat venne conquistata dai talebani e le libertà, soprattutto quelle delle donne, vennero drasticamente limitate. Anche l'istruzione venne meno e Nadia iniziò a riunirsi di nascosto con altre ragazze in una scuola di cucito dove in realtà le ragazze non ricamavano e non cucivano, ma continuavano a studiare. Quando Herat venne liberata, Anjuman si iscrisse all'università e si laureò in letteratura e nel frattempo pubblicò il primo libro di poesie, Fiori di fumo. In quegli anni conobbe il marito, capo della biblioteca, ma la famiglia del marito non credeva che la poesia fosse un lavoro da donne. Pensavano anzi che una donna che leggeva in pubblico le poesie fosse una vergogna. Il 4 novembre del 2005, dopo un litigio, Farid si scagliò contro la moglie, la riempì di botte e la uccise. Fino all'ultimo tentò di difendersi dicendo che Nadia aveva assunto del veleno e si era uccisa. Nadia è stata uccisa poco prima di dare alle stampe una nuova raccolta di poesie, poesie strazianti che esprimono la sua tristezza, il suo isolamento, la tristezza nei confronti della vita col marito. La poesia che ascolterete adesso si chiama Il diritto di gridare. Non ho voglia di aprire la bocca. Di cosa devo parlare? Che voglia o no, sono un'emarginata. Come posso parlare del miele se porto il veleno in gola? Cosa devo piangere? Cosa ridere? Cosa morire? Cosa vivere? Io, in un angolo della prigione, lutto e rimpianto. Io, nata invano, con tutto l'amore in bocca. Lo so, mio cuore, c'è stata la primavera e i tempi di gioia. Con le ali spezzate non posso volare. Da tempo sto in silenzio, ma le canzoni non ho dimenticato, anche se il cuore non può che parlare del lutto. Nella speranza di spezzare la gabbia, un giorno, libera da umiliazioni ed ebbra di canti. Non sono il fragile pioppo che trema nell'aria. Sono una figlia afghana, con il diritto di urlare. Il 4 novembre del 2005 Nadia morì uccisa dal marito.
Yeah.
Lo sapevate che Psicoradio è diventata anche una storia a fumetti? Che nel numero 3 della Revue Dessinée Italia, l'informazione a fumetti, c'è una storia intitolata Onde Lunghe e che è tutta dedicata al lavoro che ha fatto Psicoradio e che sta ancora facendo Psicoradio. Gli autori sono il giornalista Paolo Ferrara e il disegnatore Mattia Moro.
Qual è stata la parte più difficile nel trasformare l'idea di Psicoradio in un fumetto? Ecco, lo faccio sia a te Mattia che a Paolo.
Sicuramente è stato scegliere quali tipi di immagini e di abbinamenti volevamo fare, e in questo è stata una cosa molto positiva l'incontro che c'è stato tra me e Mattia, nel senso che abbiamo trovato abbastanza in fretta un feeling dal punto di vista di quello che volevamo fare e di quello che ci piace fare con il fumetto, cioè non semplicemente limitarsi a buttare giù delle parole e dei disegni che raccontano qualcosa così in maniera generica, ma piuttosto sul ragionare come farli funzionare insieme, cioè il fumetto è qualcosa che li unisce, quindi il fatto che io tolga uno o tolga l'altro non lo fa stare più in piedi. E qui abbiamo fatto un grande dialogo anche a distanza io e Mattia, cercando di ragionare su quali fossero le scelte che rappresentassero al meglio, non soltanto oggettivamente sulla carta dal punto di vista ok, come disegniamo questa cosa, cosa facciamo vedere di questa cosa, cosa diciamo e cosa invece mettiamo sul disegno, ma anche per trovare le cose che fossero più da un lato rispettose della situazione che stavamo raccontando e dall'altro che dicessero, come dire, la maggior parte delle cose possibili nello spazio limitato delle tavole, perché poi ovviamente noi avevamo un numero limitato di pagine dentro le quali dovevamo riuscire a far entrare nel miglior modo possibile tutte le informazioni che volevamo raccontare e tutte le persone, perché ovviamente oltre a raccontare la realtà di Psicoradio, quello che dovevamo e volevamo raccontare era anche le persone che costituiscono Psicoradio, i redattori, cosa significa, eccetera. Quindi la parte più difficile è stata combinare queste cose e farlo tutto in un numero limitato di pagine. I wish I knew how
it would feel to be. Mattia Moro e Paolo Ferrara, i due autori del fumetto dedicato a Psicoradio, hanno scelto e motivato tutte le musiche di questa puntata. I wish I could say all the things that I should say, say them loud, say them clear, for the whole round world. Quella che state ascoltando è una canzone di Nina Simone, scelta da Paolo. È la canzone che ascolto quando sono triste e riesce sempre a tirarmi su nonostante il testo non semplice. Penso che tutti dovrebbero avere una canzone che ascoltano quando sono tristi. Questo ci ha scritto Paolo sulla canzone.
Per quanto mi riguarda, sono d'accordo con Paolo sulla difficoltà della sintesi, perché Psicoradio è un progetto complesso, lungo e pieno di angoli e di modi di vedere le cose, e quindi è molto molto complicato. Con la prima versione della sceneggiatura, se avessimo voluto, avremmo potuto riempire almeno il triplo delle tavole per il materiale che c'era, e quindi cioè, il lavoro più difficile è stato anche forse quello di andare a sintetizzare, scremare e trovare una linea all'interno di tutte le suggestioni e le cose che questo progetto porta con sé. Dal punto di vista poi grafico, una cosa che avevamo deciso un po' all'inizio anche insieme io e Paolo era quella di cercare di lavorare anche con delle metafore visive, perché poteva essere una cosa utile per arrivare dove la parola magari falliva o non riusciva ad avere abbastanza mordente, e quindi abbiamo lavorato anche con alcune metafore per riuscire a restituire un po' di più di complessità, che è poi quello che il fumetto ha come specificità del suo linguaggio, quello che l'unione dei due livelli, testo e disegno, spesso e volentieri è maggiore della semplice somma, crea un livello in più.
Quando parli di metafore ci fai un esempio? Per esempio il momento in cui sono rappresentati da animaletti diversi, raccontalo tu.
C'è un momento della storia in cui raffiguriamo alcuni disturbi prendendo in prestito dei tratti dal mondo animale, quindi mettendo in mostra delle persone antropomorfe con la testa di un animale diverso, a cui normalmente viene dato una specificità, quindi non lo so, l'arroganza del leone o i disturbi alimentari avevamo preso l'insetto stecco o per il bipolarismo avevamo preso un po' il camaleonte, e quindi avevamo cercato di trasformare il disturbo in una metafora visiva animale, e lì ci siamo fatti tante domande su quale fosse poi il limite.
C'è una cosa che ho notato rispetto a questi animaletti, che in questa metafora visiva non c'è mai un animale che rappresenti alcuni dei pregiudizi più diffusi, tipo la pericolosità. Non avete fatto vedere un animale feroce, oppure la incapacità totale, non avete fatto vedere una larva, cioè avete in qualche modo usato la metafora quasi per andare controcorrente e far vedere che questi animaletti in fondo non sono né pericolosi né brutti né cattivi, anzi alcuni sono animaletti anche simpatici di questi qua.
Io mi chiamo Giovanni e il mio nome è un plurale, ma nonostante questo indizio che mi hanno dato mamma e papà quando sono nato, ci ho messo più di 20 anni a realizzare che siamo tantissimi qui dentro. E più lo capisco, più mi rassegno allo sgomento. Io vado dal pazzologo 2 volte a settimana a bere da Gino tutti i venerdì sera. Mi vedo con gli amici ma non mi diverto tanto, e qualche sera a letto un pochettino piango. Io sono una lista di cose da fare, io ho 30 anni e non so ancora come diventare. Io sono un cercatore che cercava un tesoro e adesso mi ritrovo senza lavoro. Io sono nato a Napoli e adesso vivo a Roma. A Roma si sta meglio che a Napoli, ma io sto meglio a Napoli. E allora questo che vuol dire? Che io sto meglio dove non sto meglio? E allora come faccio a capire quando sbaglio?
Sul disegno che mi sono chiesto, un tempo si disegnava con matita su un foglio ed era anche facile in questo modo vedere la parte artistica del lavoro del disegnatore. Oggi che immagino si faccia tutto al computer, mi chiedo, resta la parte artistica e in che modo si esprime?
Io per esempio lavoro su un iPad con un paio di programmi di disegno. In realtà per come la vedo io e l'ho sempre vista all'interno del mio percorso, il digitale come altre cose è uno strumento, e quindi come una matita più affilata o una penna che funziona meglio è uno strumento. Aiuta a velocizzare molti processi ed è sicuramente utile quando magari non tutti hanno la possibilità di avere, non so, uno studio, un laboratorio dove lavorare. Il digitale ti permette di lavorare abbastanza dovunque. Ecco, è meno facile di quello che si pensa, perché è facile arrivare a un risultato, diciamo, medio o mediocre, è un po' più difficile riuscire a sorpassare una certa linea e a rendere una cosa anche molto più personale.
Ma secondo te il passaggio dalla mano libera con la matita al digitale cosa ti dà in più e cosa ti fa perdere?
Ma in realtà io non lo sento molto neanche questo passaggio, perché disegno con la matita anche sul digitale. Molti si lamentano della perdita di un certo senso quasi un po' romantico del disegno, il suono della matita sulla carta, la sensazione sulle dita. Questo sicuramente esiste come parte di un certo tipo di lavoro. In realtà dal punto di vista tecnico cambia ben poco, perché la matita è una matita e come la usi poi dipende molto da te.
State ascoltando Mattia Moro e Paolo Ferrara, gli autori del fumetto dedicato a Psicoradio.
Oh, love me or leave me and let me be lonely. Been down so long now, the happy is home. I'd rather be somewhere else with anyone but me.
7 years strong with my therapy, making mosaics of my memories. Puzzled with doubt, I'm my closest enemy. It's like this girl is squatting in my identity. She's a raver, little libertine, and a bouncer to my dopamine. Tried so hard to become a referee, to even out the game that's between my mind.
Credo che ci sia intanto una forma di misunderstanding, di confusione sull'idea del digitale, nel senso che tecnicamente, tendenzialmente, se non sei capace di disegnare e ti mancano le basi del disegno, non disegni in digitale, comunque non te le risolve. Il digitale non è una cosa che disegna al posto tuo. L'altra difficoltà enorme del digitale rispetto al cartaceo classico, diciamo, è che disegnando in digitale tu hai un disegno che vedi su di uno schermo, e quando si tratta dei colori esiste una fase disastrosa, che è quella del momento in cui passi il disegno in stampa, e capita spessissimo che, a seconda della tipografia, cambiando tipografia, ti ritrovi con dei colori differenti da quelli che tu vedevi sullo schermo. Quindi richiede addirittura una consapevolezza in più. La cosa più classica che succede è che i colori si spengono magari in stampa, quindi rossi che diventano quasi marroni e cose del genere, trasformando completamente la resa finale. Quindi delle due, da un certo punto di vista, aggiunge anche delle difficoltà. Però è banalmente uno strumento, come tutti gli strumenti, la componente artistica resta come, cioè l'artista che nel modo in cui utilizza lo strumento porterà fuori una cosa piuttosto che un'altra.
Voi conoscete qualcuno che fa il vostro lavoro e disegna a mano? Nel senso che io conosco alcuni scrittori, ma sono soprattutto scrittori di un'altra generazione, cioè scrittori già molto molto adulti, che scrivono a mano i loro libri, le loro poesie. Addirittura conosco un poeta che mi dice che lui non riesce a scrivere una poesia col computer. Deve proprio scrivere alla mano, perché i tempi di scrittura più lenti sono anche i tempi del pensiero, e il fatto che cambiare una parola sia più complicato vuol dire che ci mette più tempo a pensarla quella parola, e quindi a scriverla.
Penso che sia un universo estremamente variegato, cioè nel senso ci sono disegnatori che ancora lavorano solamente in maniera fisica, quindi ancora con i vecchi strumenti, colori eccetera, disegnatori che lavorano solo in digitale, disegnatori che lavorano in cartaceo, poi scansionano, poi finalizzano in digitale. È un universo, ogni artista, ogni creativo lo fa insomma in base al proprio gusto, al proprio metodo di lavoro, credo che sia una questione proprio banalmente di abitudine e necessità personali. Ognuno vive la creatività secondo i propri ritmi e i propri gusti, anche fondamentalmente. C'è chi piace di più sentire, come diceva prima Mattia, il rumore della grafite che strofina sulla carta, e quella cosa lì gli accende qualcosa per cui lui non riesce a creare in maniera differente, e c'è chi invece ha altri gusti, altre attitudini.
State ascoltando una canzone dei Beatles dal titolo With a Little Help of My Friend. È stata scelta da Mattia in quanto questo, un piccolo aiuto da parte degli amici, in fondo vale anche per tutte quelle cose in cui serve fare squadra o famiglia, che sia una redazione o collaborare tra scrittura e disegno per fare un fumetto.
Che dici, Mattia?
Ma sì, in realtà è esattamente questo. Ecco, se devo dire una cosa, adesso come adesso è molto difficile trovare qualcuno che fa dall'inizio alla fine in analogico, nel senso che un passaggio al computer alla fine, collezione colori o pulizia delle tavole in Photoshop, ormai lo devi fare quasi per forza. E quindi in realtà anche chi lavora in analogico spesso e volentieri poi finisce o finalizza in digitale.
Voi avete discusso tra di voi o riflettuto se questo lavoro che stavate facendo doveva dare qualche messaggio particolare a chi lo leggeva? O invece non avete fatto una discussione di questo tipo perché vi siete più concentrati nel raccontare piccole cose, piccole storie, insomma cose così? O se avevate invece proprio, come dire, non dico un obiettivo, ma insomma un...
Assolutamente sì, nel senso penso che sia stata la cosa su cui ci siamo confrontati di più in assoluto con Mattia. Anche se avessimo scelto di rappresentare solo dei piccoli momenti e basta, no? Di raccontare la realtà così com'è, è inevitabile che comunque avremmo detto anche altre cose, anche non volendo, da un certo punto di vista. Quindi da questo punto di vista è importante essere consapevoli che quello che stai mettendo, quello che stai raccontando, qualunque scelta che metti sulla carta implica tutta una serie di cose che hai scelto di non metterci, e quindi è importante avere un'idea precisa di quello che vuoi che passi come messaggio, anche perché il rischio poi è che fare tutta una serie di cose, metti giù una serie di idee che ti piacciono tantissimo e alla fine non ti rendi conto e trasmetti un messaggio che è diverso o magari distante sia dalla realtà che stai raccontando sia da quelle che erano le tue intenzioni. Quindi sì, ci siamo confrontati tantissimo su questo. Il punto chiave ruota sempre intorno al linguaggio. Credo che quella sia stata un po' la chiave di volta per noi. First the mic, then I have second night.
Takes around town, she appears composed, so she is, I suppose. Who can really tell? She shows no emotion at all, stares into space like a dead China doll. You're never gonna know, you know.
Mattia.
Sì, ci siamo confrontati, come diceva Paolo, anche tanto. Noto sempre questa cosa quando ho a che fare con progetti di graphic journalism, di quanto sia sempre difficilissimo riuscire a conciliare la volontà di essere fedeli all'editing, alla scelta di quello che racconti e anche a un certo istinto di narrazione. Quindi non ci siamo preposti di dare un messaggio dall'inizio di chissà che tipo, ci siamo proposti di cercare di rendere due livelli: uno, dare un'infarinatura di quelli che più possibile si avvicinavano a dei fatti, quindi a delle cose diciamo un po' incontestabili in qualche modo, e l'altro, se avevamo delle opinioni, che fosse chiaro che erano appunto le nostre opinioni, erano il nostro modo di vedere quelle faccende, che mi sembra il metodo più onesto da mettere giù, cioè nel senso non siamo la Treccani e quindi non abbiamo il dovere di essere imparziali, è impossibile essere completamente imparziali, completamente equidistanti tra tutto quanto, siamo umani, quindi riusciamo a percepiamo le cose e ne diamo una lettura, e infatti il fumetto fatto di testi, disegni, la sintesi di entrambi è molto direzionato, poi va molto in una direzione, è impossibile non avere un messaggio, ma abbiamo cercato di essere più onesti possibile.
C'era un grandissimo documentarista che diceva: chi si illude di filmare la verità, ciò che è la realtà, dovrebbe avere l'onestà di dire al massimo, io al massimo dico, io do l'immagine che ho percepito io in quel preciso momento lì. Ed era secondo me una definizione straordinaria della difficoltà di dire io sto rappresentando la realtà.
Assolutamente sì.
Questa è una chiacchierata tra di noi.
Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. E neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro. Thank you.
se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare. Per stupire mezz'ora basta un libro di storia, io cercai di imparare la Treccani a memoria. E dopo maiale, Majakovskij malfatto, continuarono gli altri fino a leggermi matto.
Vi ringraziamo molto sia di averci fatto diventare protagonisti di uno dei vostri articoli, li chiamiamo così perché in realtà c'è di più di un articolo, cioè è una specie di viaggio anche visivo, quindi sì. È molto bello questo fatto di viaggiare, di essere protagonisti di questo viaggio. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Psicoradio. Improvvisamente.
Prosaicamente.
Poeticamente.
Sapientemente.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio.